dai, oh, non vi avvenite, sveglia!
Questo è fermentato, cioè praticamente lo fa latte di capra, lo metti 24 ore a 24 gradi e quello che viene è questo qua.
Graziano Malvolti, proprietario dell'azienda agrituristica Made in Rove di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, pastore di capre.
La differenza è il sale della vita. Cioè nel senso che io non credo che possa esistere la vita senza la differenza. La vita è fatta di differenze. Anzi, bisognerebbe coltivarla la differenza.
Benedetto Valdesalici, psichiatra.
Il posto da dove vieni ti timbra nel bene e nel male. Più nel bene se sai amarlo e ti ritieni fortunato a venire da lì. Io mi ritengo fortunatissima. Ecco qui, 50 anni, passati tra le dolci braccia del crinale d'Appennino. È tempo di restituzione.
Mara Redeieri, cantautrice. Cosa hanno in comune un pastore, uno psichiatra e una cantautrice? In apparenza nulla, eppure mai dire mai. Dicono che all'ombra degli oltre 2000 metri del Cusna, la cima più alta dell'Appennino reggiano, folletti, fate e streghe che abitano boschi e colline circostanti creino un ambiente in cui ogni magia pare sia possibile. Ad esempio che una neolaureata in lingue, Mara Redeghieri, senza aver mai cantato prima, all'età di 30 anni, partecipando alla festa di un paese della zona e dopo aver ascoltato due musicisti nati anch'essi tra gli Appennini, Luca Rossi ed Ezio Bonicelli, sia diventata la loro vocalist, tra l'altro dagli anni 90 una delle voci femminili più apprezzate dalla critica musicale. Non solo, Mara diventa anche cantautrice e leader del gruppo che forma insieme appunto a Rossi Bonicelli, Ius Mamò, che in dialetto significa proprio adesso, e che da subito diventa una delle band principali del post-punk italiano anni 90. Ma non è finita. A rendere ancora più fiabesca questa storia è il fatto che, per quelle strane alchimie che si creano con le conoscenze e passaparola, un pastore di capre, insieme ad uno psichiatra, anch'essi naturalmente figli dell'Appennino, metaforicamente l'adottino e poi scrivano o traducano nel dialetto reggiano della montagna i testi di alcune sue canzoni, le insegnino i canti anarchici meno conosciuti e soprattutto, essendo quello già un aspetto significativo del loro carattere, le insegnino anche la difficile, quanto piacevole e gratificante arte della non omologazione, un'arte che trova un terreno più che fertile nel temperamento di Mara. Una storia strana ma vera. Per farcela raccontare raggiungiamo Gatta, una piccola frazione di Castelnuovo nei Monti, a quasi 400 metri di altitudine vicino al fiume Secchia, circondata da boschi oltre che naturalmente dalle cime appenniniche tosco-emiliane. È lì, a Gatta, nel paese di circa 220 abitanti, che vive Mara Redeghieri, una scelta esistenziale prima ancora che abitativa.
proprio se non vedo bosco e se non respiro questo profumo che c'è dentro questo territorio, io sto proprio male fisicamente. C'è la pianura e il traffico, sopporto sempre peggio quello che mi può offrire il territorio piatto, che vuol dire che è un territorio troppo industrializzato, inquinato, caotico, mentre invece l'Appennino mi offre una solidità e una specie di permanenza delle stesse cose, e l'Appennino si ripresenta sempre uguale, e la natura. Quindi io sono sempre schizzata da questo bisogno di rimanere dentro a questa pancia materna che mi contiene e che fa sì che io sia così, anche un po' sbarellata, perché cioè tu continui a chiedere aiuto a una terra che è terra, però è bosco, è un aiuto profondamente primitivo, primordiale, no? Sapere che qui dentro ci sono dei posti che hanno, non so, tipo 2 miliardi di anni, gessi triassici, cioè sono cose molto emozionanti, vedere crinali. Poi però nello stesso tempo tu ci devi spendere una vita qua, e questa è una bella gara. Ricordo questa casa dove io adesso abito, io l'estate la passavo, siccome i miei genitori lavoravano in macelleria ed erano abbastanza poveri, soprattutto quando ero molto piccolina, mi mandavano in vacanza 15 giorni qui in questa casa con le mie zie, nella casa di mio bisnonno che si chiamava Bruno, lui era già morto, c'erano tutte le mie zie che tornavano in ferie estive, e poi andavo 15 giorni in Melonaia, era un posto dove i miei nonni invece di Rio Saliceto, che è un'altra branca del mio sangue misto, coltivavano cocomeri e meloni dentro un baraccotto di bambù, e ci passavo tipo 15 giorni qui in agosto e gli ultimi 15 in agosto giù a Rio Saliceto. Ed erano due vacanze meravigliose per me, perché era un distacco repentino dalla famiglia, avevo avuto tipo 5-6 anni insomma, no? E lì ho visto i due cuori che battevano dentro di me, cioè l'Appennino più reazionario, più cattolico, più leghista, più fuori dal mondo, legato proprio ai soldi, al sangue, cioè alla storia della famiglia, e invece una famiglia proprio assolutamente brasiliana, che è quella di Rio Saliceto, con i miei nonni che mi facevano fare esattamente tutto quello che volevo, da guidare il motorino, la macchina, potevo nuotare nel fosso, prendere un'anguilla, potevo sparire per 12 ore senza dire niente. Per cui lì ho capito che insomma si può vivere in due modi diversi, e diciamo che il modo della gatta mi stava particolarmente stretto, e il mio grande respiro era il grande respiro brasiliano dell'infinita pianura padana. Quello era bellissimo, e mi piaceva veramente tutto di questo modo di vivere così fuori dai canoni, dove non c'erano orari di pasti, si poteva andare a letto tardissimo, eravamo in mezzo proprio a niente. Ho smesso di divertirmi abbastanza tardi, cioè fino alla fine delle scuole medie mi sono divertita molto nella mia vita, e ho smesso di divertirmi quando ho iniziato a studiare al liceo scientifico, che è stata una scelta disgraziatissima.
Mara Redeieri, cantautrice.
passato 5 anni veramente angosciosi, perché non mi divertivo proprio per niente. La scuola l'ho patita veramente, sono arrivata alla fine del liceo scientifico devastata, cioè proprio non sapevo più cosa volevo, perché avevo studiato latino, matematica. Io non mi ricordo niente di quel periodo che non fosse un tipo di angoscia legata a questo cervello creativo, cioè al fatto che era stato impedito proprio alla radice di essere creativa. Cioè sapevano già tutto loro, per cui così mi è stato insegnato il mondo scientifico e scolastico, cioè il mondo scolastico è una delle cose più borsose, è pesante proprio, molto pesante. Dopo finisco il liceo scientifico, inizio a Bologna e lì per fortuna la vita continua con la musica. A Bologna ho cominciato a capire che c'erano dei bravi gruppi che suonavano benissimo, che non c'erano più i miei familiari che mi guardavano troppo da vicino, che c'erano dei professori che mi apprezzavano, perché ho fatto lingue però con molto più divertimento, cioè lingue e letterature straniere con un casino di esami di storia dell'arte, di musica, dams, cioè ho cercato un po' di spaziare, di ripercorrere dei passi che mi erano stati un po' frenati, così. Sono molto pigra, leggermente abitudinaria, e queste cose mi distruggono, per cui reagisco dicendo basta, non posso più di questa natura, cosa c'è da fare di divertente? Finisco 10 anni a Bologna e ho visto diversissimi concerti stratosferici che mi hanno colpita veramente tanto. Senza capire niente torno a casa laureata, con un bel timbro da dimostrare al Ministero dell'Istruzione. Cosa faccio? Cioè l'estate della mia laurea vado alla festa della birra di Cavola, che dista 7 km dalla Gatta. Chi ci suonava? Gli Smamò. Io quella sera non ho fatto nessun tipo di ragionamento, cioè mi sono innamorata della carica e della presenza di questi due fuori di testa, appenninici però, perché erano i fuori di testa cittadini, mi stavano antipatici. Invece questi due ragazzi che suonavano alla festa di Cavola, ho detto ma come mai? Ma allora si può essere fuori di testa anche in Appennino? Dopo da lì per fortuna è partita la famiglia dei fuori di testa, perché si è aperta la casa di Benedetto Valdesalici e la casa di Graziano Malvolti attraverso Luca Rossi e Bessie Bonicelli, che sono stati il tramite con cui io finalmente mi sono ricongiunta con la mia terra, col mio cervello creativo e con la mia voglia di conoscere la gente che non fosse incanalata dentro a degli schemi come...
Per chi non ricordasse i loro nomi, Benedetto Valdesalici e Graziano Malvolti sono rispettivamente lo psichiatra e il pastore che, come dicevamo all'inizio, sono entrati nella vita di Mara Redeghieri dal punto di vista artistico come parolieri e traduttori nel dialetto delle montagne reggiane, ma soprattutto, come sostiene Mara, come parte integrante della sua famiglia. Quell'area appenninica negli anni Ottanta erano già nati i CCCP, Fedeli alla Linea, ossia il gruppo punk italiano fondato da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. La loro musica punk filosovietico miscelato con musica melodica emiliana, come la definivano loro, li aveva resi famosi in tutta Europa. E saranno proprio loro a essere i primi produttori di Luis Mamón, garantendo quella libertà artistica e progettuale che porterà il gruppo a scegliere percorsi musicali sperimentali e comunque fuori dai consueti canoni della musica commerciale.
Io non avevo mai cantato in vita mia, giuro, cioè proprio non avevo mai cantato, ma era così divertente per me la loro presenza che io volevo essere molto generosa. Hai detto: cosa posso fare per voi? Cioè, io volevo continuare a spendere il mio tempo con Essi e Luca. No, non ero innamorata ormonalmente, ma loro, con loro stavo benissimo, come non mi era mai successo con le femmine, con le quali comunque riesco a intraprendere delle relazioni profondissime, amorevolissime, ma non così divertenti. Cioè, per me loro erano il mio momento di Luna Park, quando giravo con loro, quando provavo, cioè, andate a delle feste. Cioè, io li trovavo di una leggerezza e di una simpatia che mi hanno, e poi che suonavano molto bene, musica che non avevo mai sentito. Cioè, con tutti i concerti che mi ero sorbita a Bologna, non avevo mai sentito delle corde che suonassero in una maniera così strana, avendo avuto appunto la valle che li proteggeva, perché la valle partorisce un modo di ascoltare e un modo di definirsi completamente diverso dalla città. Questo è proprio fisiologico, lo posso dimostrare, sì. Dentro a Giusmamò intanto sono piovuti un dialetto della nostra montagna, cioè di Villa Minozzo, e questo ce lo siamo potuti permettere perché veniamo da qua. Iniziamo gli Usmamò con dei dialetti scritti da Graziano e da Ageo, il fratello di Benedetto, che però sono dei testi potentissimi e parlano il dialetto della nostra valle, parlano di vecchi fuori di testa, di proverbi, di filastrocche. Poi un giorno facciamo un piccolo concorso che si intitolava Quota 2000, un concorso appenninico 1989. A Quota 2000 incontriamo Giovanni Ferretti, io non lo conoscevo, e ci ha fatto vincere il formaggino d'oro dell'Appennino. Per cui è lì che ho cominciato a dire: mi sembra di sognare. A Bologna non l'ha mai detto, ero molto contenta, molto incuriosita, ma all'intreccio di queste, allora, di Benedetto, Giovanni Ferretti, Graziano Malvolti, Ezio e Luca, già lì eravamo un gruppo, come si può dire, maturo, con delle cose da dire proprio. E quando ci trovavamo a spiegarci cosa avremmo voluto essere, in che maniera, eravamo tutti completamente d'accordo che era un bel sogno, la musica poteva essere assolutamente fuori dai canoni. Noi, per esempio, nascendo negli anni 90, venivamo da un post-punk e un pro-rock che si sarebbe proposto dopo poco dai Nirvana, a una sfera musicale che proveniva dal nord Europa. Ma con tutte queste influenze, intrecciati da tutte queste influenze, secondo me siamo stati capaci, anche diciamo in maniera abbastanza surreale, di costruire una griglia musicale per conto nostro, un modo anche di scrittura che, quando ci chiedevano che genere fate, era impossibile da definire, perché era quello che suonava Luca e Ezio, commentato da le mie parole e da un dialetto dell'Appennino reggiano. Era molto molto specifico, un prodotto specifico, DOP.
Il loro disco di esordio, omonimo, esce nel 1991 e suscita immediatamente un grande interesse sia di pubblico che di critica, anche perché, oltre che in italiano, è cantato in inglese, francese e nel dialetto della montagna reggiana.
Neanche un pane.
risposta di quelli che ci circondavano, compreso Benedetto e Giovanni, era una risposta entusiastica. Cioè, loro ci trovavano, come io ho trovato la leggerezza fantastica di Luca e di Ezio, cioè ero a testa leggera, perché mi sono appoggiata proprio come una foglia, cioè non avendo in mente di diventare chissà che cosa, cioè non avevo turbe rock di nessun tipo, anzi la musica rock mi era sempre un po' stata, diciamo, non ci avevo mai creduto nella musica rock, preferivo suoni elettronici, cose un po' anni 80 però elettroniche, tipo Talking Heads, cose molto sognanti, ecco. Per cui il responso della mia famiglia, quella proprio ristretta, era un responso che diceva: siete leggeri, siete belli, siete nuovissimi, vale la pena di darci dentro. Cioè Benedetto e Giovanni in 3 mesi ci hanno costretti in studio a registrare tutto il materiale che avevamo.
Mara Redeghieri.
Poi vabbè, è chiaro che conoscere Giovanni Ferretti di quei tempi voleva dire che il giorno dopo noi eravamo a Milano in casa discografica con un discografico che ascoltava il prodotto finito, il primo disco. Giovanni Ferretti l'ha presentato finito, non voleva che nessuno ci mettesse le mani, che di quei tempi era ancora abbastanza, sai, ci voleva la sua potenza comunque anche di convincere che sarebbe stato meraviglioso, ed è stato così. Oh, è chiaro che si incrociavano il momento giusto, Giovanni Ferretti, gli anni 90, e un gruppo che io considero un po' al di sopra della, ma non presuntuosamente, cioè al di sopra o al di sotto, però non dentro un canale preciso, non eravamo specifici proprio di nulla che non fosse proprio il nostro marchio di fabbrica. E Giovanni ha aumentato la dose perché ha scritto 2 o 3 testi. Cioè Giovanni, capito, era così illuminato nella sua follia, perché lui comunque vive di follia creativa, lui ci cavalca sulla sua follia. Dentro questa follia lui ha profondamente capito la nostra natura e l'ha sottolineata, l'ha proprio esaltata, per cui ciao. Cioè il primo concerto che abbiamo fatto eravamo già, era tutta una confusione estrema tra CCCP, Giovanni Ferretti, i figli di Giovanni Ferretti, cioè è venuto a fare una Macedonia, per cui al primo concerto c'erano 400 persone, cioè una roba veramente da fuori di testa.
Avevamo iniziato questa prima parte della storia di Mara Redeghieri con la suggestione della magia che, secondo molti, scaturisce tra le ombre con cui gli Appennini, giocando con il sole, riversano sulle valli e le colline circostanti. Degli esiti di quella magia, però, finora abbiamo ascoltato solo una prima parte del racconto, quella in cui una giovane donna, con la complicità di due maghi, lo psichiatra e il pastore, diventa una star della musica italiana degli anni 90. Le medaglie, però, hanno sempre due facce. E Mara lo scoprirà quando qualcuno vorrà sostituire gli incantesimi della montagna con la stregoneria dello show business, che se non l'ami, ti soffoca. Sarà crisi, ma come sostiene molta parte del pensiero orientale, anche la crisi ha il suo rovescio, ossia l'opportunità. E Mara Redeghieri, dopo aver camminato tra i fondali di cartapesta disegnati dalla società dello spettacolo, ritroverà i sentieri delle sue montagne e con essi, ancora una volta, il desiderio di muoversi lungo percorsi non convenzionali, ad esempio quello di riunire in un coro 40 donne e con loro eseguire canti popolari di tempi ormai lontani. E questo sarà l'esito di un'altra magia.